Chiodo fisso. Il viaggio.
Sono Alessandro Agostinelli. Nel 2001 ero negli Stati Uniti per studiare. Ero a San Francisco, in realtà stavo facendo una ricerca all'Università di Berkeley. E nel settembre del 2001, per esattezza l'11 settembre, mi trovavo a letto, perché il fuso orario, ci sono 3 ore di differenza di fuso tra New York e San Francisco. Sono stato svegliato da una telefonata, erano 6:30 di mattina. Sono svegliato da questa telefonata che mi dicono: ma accendi la televisione, forse mi sa che c'è qualcosa. Tutto bene? E io dico: sì, veramente stavo dormendo. Sono 6:30, che è successo? Dice: ma deve essere morto qualcuno a New York. Ho detto: vabbè, tutti i giorni muore qualcuno a New York, non è che sia una notizia. Dice: no, ma accendi la TV, mi sa che... E quindi niente, un po' assonnato accendo la televisione e vedo che c'è rimasta una sola torre delle due. A questo punto, niente, cerco di capire un po' che succede, canale pubblico americano, e nel frattempo cade l'altra torre. E niente, io non sapevo che fare in realtà. Cerchiamo di capire cosa succede in città, cioè a San Francisco. Riesco a capire che c'è il coprifuoco. La paura delle autorità era quella di avere un aereo che stava per dirigersi contro il Golden Gate, il ponte che c'è a San Francisco. Quindi la città era completamente bloccata. Io quella mattina avevo un appuntamento con la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, quindi ho preso la macchina e sono andato. Io stavo a South San Francisco e sono andato verso il nord, dove c'era la sede dell'Istituto Italiano di Cultura, e la cosa più terribile che io abbia mai visto è la città deserta. Cioè, San Francisco è un mondo come qualsiasi città grande, insomma, deserta. Da solo, su queste strade completamente vuote, con alcune pattuglie della polizia. Una mi ha anche fermato, io ho detto: guardi, non so che fare, devo andare. Dice: va bene, vada. Ho controllato tutto. Io volevo andare a New York, ho cercato in qualche modo la maniera di andare, solo che i voli aerei erano interrotti negli Stati Uniti, e dopo 6 giorni c'è stato il primo volo aereo. Siamo andati all'aeroporto di San Francisco, eravamo in coda, siamo stati, prima di salire in aereo ci abbiamo messo credo 7 ore, ci hanno spogliato tutti, insomma. Noi avevamo in fila un ragazzo dai tratti un po' medio orientali, diciamo. Essendo in fila ormai da ore, era arrivato per lui il momento di pregare e ha tirato fuori il Corano. È come se una specie di arpione del fucile da sub avesse attraversato tutta la fila e avesse preso tutti con il filo e legati, no? Perché la tensione era altissima. Tant'è che questo ragazzo si è guardato un po' intorno, tutti lo stavano guardando, e lui ha preso una rivista, l'ha aperta, ci ha infilato dentro il Corano e ha continuato a pregare a bassa voce, o meglio, dentro la sua testa. Quando poi abbiamo volato, tra l'altro con una guardia armata, quando sono arrivato a New York, niente, ho visto cose che magari molte persone hanno visto meglio di me in televisione, perché le immagini sono arrivate in diretta da tutti i punti di vista. Però io più che altro è quello che ho sentito, cioè l'odore per giorni e giorni di questa roba bruciata, no? E poi la cenere era ovunque. Mi ha raccontato un pizzaiolo di Mulberry Street, che abita a Brooklyn e quindi di là dal ponte, che quella mattina dell'11 settembre lui si stava alzando e, uscendo di casa per andare a lavorare, ha iniziato a vedere una pioggia di carta che arrivava da Manhattan. E questa pioggia di carta che gli arrivava nel giardino di casa era fatta dalle carte intestate degli uffici delle Twin Towers. E non capiva cosa stava succedendo, ma in qualche misura la cenere, c'erano i negozi completamente pieni, come se fosse un acquario, no? Solo che invece dell'acqua, le vetrine dei negozi, no? Un acquario, immaginiamoci una vetrina con dentro l'acqua, invece dell'acqua era cenere, dove la gente che cercava di pulire attraversava dentro la cenere fino al collo questo spazio che era il suo negozio, la sua attività commerciale. Questa era nella Broadway, a 2 isolati da World Trade Center. La letteratura in qualche misura ha cercato di raccontare questo dopo. In realtà l'aveva raccontato anche prima. C'è la letteratura, la musica, c'è una canzone degli U2 scritta da Bono nel 2000, quindi un anno prima, che dice che c'è una persona che è ferma in una stanza e non ce la fa vedere per il fumo che è tutto intorno e pensa a un tipo con un libro sacro in mano, mentre il resto delle persone in questa stanza stanno soffocando, no? Qualcuno ci ha visto una specie quasi profezia, no? Dell'11 settembre. In realtà c'è un personaggio che si chiama Edmund White, un giornalista del New Yorker degli anni 50, che ha scritto una cosa fantastica, 50 anni prima dell'11 settembre 2001. Dice: la città è distruttibile. Una singola flotta aerea, non più grande di uno stormo di oche, potrebbe mettere rapidamente fine alla fantasia di quest'isola, bruciare le torri, frantumare i ponti, trasformare le metropolitane in camere a gas, cremare migliaia di persone. Dice: l'intuizione della sua natura mortale è insita nella New York di oggi. E questo qui è un po', come dire, una maniera della letteratura di interpretare prima il mondo, no? Per esempio anche Allen Ginsberg aveva scritto una poesia dove si parlava di questo, cioè del fatto che appunto New York fosse, come dire, attaccabile da vari punti di vista. Dice nella sua poesia Da New York a San Francisco: l'aereo beccheggia su palazzi di cristallo. Dovessimo schiantarci, i brandelli di pelle insanguinati non canterebbero quel canto dolce. La tragedia, diciamo, è stata quello che è stata. Io ce l'ho nel naso più che negli occhi. In qualche modo, ancora a tanti anni di distanza, sono le immagini che mi restano, non sono quelle della televisione, ma sono quelle dei visi delle persone che cercavano di far sì che la vita continuasse nonostante tutto. E anche nelle parole di tanta letteratura che forse ha interpretato la distruttibilità di questa città. Paul Auster ha scritto dopo, rispetto a quella tragedia: e così finalmente il XXI secolo è iniziato.
New York Mood di Tom Waits. Q. chiodofisso@rai.it.